L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è Il Mondo alla Radio. Daniele Giorgi ci assiste per la parte tecnica. Luciana Fantini cura la regia di questa edizione. Ad aprirla il tema della cybersicurezza che abbiamo già toccato spesso in questo periodo, anche perché la situazione di insicurezza internazionale giustifica il tema. Ci sono stati tanti attacchi informatici più o meno eclatanti cui abbiamo assistito. Resta l'incubo della cyber war, quindi della guerra cyber legata a quelli che sono gli accadimenti bellici in corso ai confini dell'Europa e non soltanto. Per parlare di cyber security abbiamo in collegamento nuovamente Marco Ramilli, CEO, cioè Chief Executive Officer di Yoroi, un'azienda italiana leader nel settore della cybersicurezza. Ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi, Marco Ramilli.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Marco Ramilli, noi tra l'altro ci appoggiamo alla vostra conoscenza e alla vostra sapienza in temi in materia di cybersicurezza, perché recentemente siete entrati come azienda a far parte di una vera e propria alleanza di realtà che operano nel campo della sicurezza e mai come prima è diventato essenziale anche nel settore della cybersicurezza operare in un contesto di comunità, quindi da soli difficilmente si riesce a far fronte a quella che è l'evoluzione della minaccia cyber. È così?
È proprio così, sì, è proprio così. Di fatto oggi possiamo considerare un po' gli attaccanti come degli imprenditori e quindi hanno come obiettivo quello di massimizzare i propri EBITDA e quindi il proprio, diciamo, utile. E per fare questo adottano due tipologie di strumenti. Il primo è quello di riutilizzare la tipologia dell'attacco e quindi riducendo i costi, e la seconda è quello di amplificare l'attacco a tante più realtà possibili. Così un attacco che oggi per esempio è negli Stati Uniti, domani può essere in Italia e dopodomani per esempio può essere in un'altra nazione. Quindi l'essere parte di una comunità dove osservatori da un'altra parte del mondo aiutano gli osservatori appunto lontani oltreoceano, per esempio in questo contesto, può essere molto importante per riuscire ad anticipare delle attività che poi gli attaccanti possono fare.
Tra l'altro voi siete diventati membri di un gruppo, una comunità abbastanza vasta e una realtà consolidata, è quella della Cyber Threat Alliance, CTA in sigla. Che cos'è questa realtà?
È un'organizzazione non governativa, quindi indipendente, di tutti i principali provider, ovvero produttori di threat intelligence, ovvero di queste informazioni di intelligence che si scambiano in una piattaforma. Esiste una piattaforma tra quali tutti i principali produttori di intelligence comunicano, si chiama Magellan, come Magellano, e all'interno di questa piattaforma c'è chi inserisce nuovi indicatori, che vuol dire nuovi nomi dominio, nuovi IP, nuove situazioni, come per esempio nuovi movimenti laterali oppure nuovi malware, e c'è chi li consuma, e un po' per uno si produce, si consuma e si fa network. In questo modo tutte le organizzazioni aderenti a questa rete, che sono diciamo le principali al mondo a riuscire ad aderire appunto per capacità in questo contesto, hanno la possibilità di difendere il proprio territorio, ovvero là dove operano, con degli indicatori, quindi con delle informazioni che non sono soltanto parte del luogo in cui l'azienda opera, ma anche in tutto il resto del globo. In questo modo tutti, facendo network, ovviamente hanno degli indicatori in più, hanno delle informazioni in più, e quindi riescono a difendere meglio il proprio ambiente.
Una comunità di questo tipo, come quella che lei ha appena descritto, come si relaziona con le realtà istituzionali, di fatto con gli stati, con i governi, per riuscire anche a fare fronte a quelle che sono le minacce di attacchi informatici?
Ogni nazione che partecipa all'interno di questa alleanza ha un accesso privilegiato appunto a queste informazioni, e vengono condivise sia con le organizzazioni private sia con le organizzazioni pubbliche. Ora, per entrare a far parte di questa alleanza non basta semplicemente presentarsi, ma è necessario passare una serie di test informativi per appunto garantire che non soltanto si consumino informazioni, ma che sia anche in grado di produrre queste informazioni. Informazioni che devono essere importanti da un punto di vista numerico, quindi devono essere informazioni sopra una certa soglia da un punto di vista appunto numerico, ma anche di qualità elevata. Oggi la qualità è il tema un po' più complesso da riuscire a garantire, in quanto offrire attribuzione, quindi vuol dire dare una probabilità del mandante di quell'attacco, oggi è un'operazione molto complessa che richiede appunto informazioni di varia natura, non soltanto squisitamente cibernetiche, ma anche informazioni di carattere geopolitico e di carattere diciamo di relazioni internazionali. Proprio in questo campo le organizzazioni, le agenzie governative hanno tra virgolette una marcia in più, nel senso che hanno un occhio di riguardo per queste informazioni. Ecco che allora queste informazioni, chiamiamole più istituzionali, assieme alle informazioni invece magari un po' più tecniche, che sono quelle che provengono dal privato, ovvero da chi effettivamente tutti i giorni è sul campo a difendere organizzazioni che subiscono attacchi, possono creare questo grande valore aggiunto che è l'alleanza.
Ramilli, una considerazione: abbiamo appena parlato di questa alleanza, insomma, di questo club un po' esclusivo, per far parte del quale bisogna avere determinate caratteristiche che vengono vagliate in maniera severa, però quello della cybersicurezza, come tutti i settori relativamente nuovi in espansione, attira ovviamente tante persone desiderose di operare in questo campo, e quindi anche lì diventa sempre più frequente non trovare magari degli standard di qualità particolarmente o di efficacia particolarmente elevati nell'insieme di coloro che si lanciano nel campo della cybersicurezza. Quanto è pericoloso finire nelle mani di qualcuno che non sa fare proprio bene magari il suo lavoro?
Purtroppo questo è uno dei temi di super attualità. Di fatto, da un lato stiamo affrontando una grandissima carenza di skill set, ovvero di persone capaci di operare in questo settore, non soltanto in questo settore, più ampiamente nel digitale. Le materie STEM oggi hanno appunto poche risorse rispetto a quelle necessarie. Dall'altro lato, essendoci offerta e alta richiesta, i salari di queste risorse tendono ad aumentare, e per questo motivo una volta che tendono ad aumentare tendono a portarsi dietro tante persone che desiderano o comunque ambiscono ad imparare. È molto importante affidarsi quindi a delle organizzazioni che hanno maturato nel corso degli anni una certa qualità e una certa esperienza nonché reputazione. bisogna cercare di limitare l'utilizzo di risorse magari fai da sé, perché oggi questi problemi appunto relativi alla cyber security sono problemi che sono molto seri, possono influenzare veramente le aziende e l'organizzazione, nonché nel momento in cui interagiscono e agiscono nei dati personali di, diciamo, degli utenti, possono anche ovviamente essere trattarsi di attività inerenti alla privacy, quindi
non si buca mai una sola rete, in buona sostanza, insomma ogni volta che si riesce a entrare da qualche parte c'è poi una caduta a cascata che coinvolge un po' tutte le componenti della società, no? Insomma, quando c'è una minaccia di questo tipo siamo tutti coinvolti. Un'ultima domanda proprio lampo, perché uno dei temi che abbiamo trattato ultimamente, che hanno tenuto banco, è quello relativo a questa esplosione di conoscenza relativa all'intelligenza artificiale. Ora ne abbiamo parlato in tanti modi, perché l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per comporre dei testi, entra in competizione con la capacità intellettuale degli esseri umani. Ma c'è una domanda forse che nessuno si è mai sviscerato ancora, forse in trasmissione, e cioè quanto è pericolosa l'intelligenza artificiale in termini di cybersicurezza?
L'intelligenza artificiale oggi viene utilizzata sia dagli attaccanti che dai difensori. Gli attaccanti la usano per generare testi in lingue differenti, sempre più affini e sempre più accattivanti, affinché le vittime poi cadano appunto in tentazione e clicchino su quell'allegato o su quel link. E questo ha aumentato moltissimo la forza ovviamente degli attaccanti. D'altra parte gli attaccanti la usano anche per cercare di generare dei malware, ossia dei software malevoli capaci di evadere i sistemi di difesa.
Che possono imparare ancora, insomma, dalle contromisure.
Esatto, possono imparare dalle contromisure. Dall'altra parte, tuttavia, anche noi difensori la stiamo utilizzando per cercare di predire in qualche modo, anche se la predizione era non è un qualcosa di questo terreno, secondo me, però è cercare di capire come potrebbero agire nel futuro, e quindi cercando di anticipare alcune loro mosse. Quindi è sia un'arma per gli attaccanti, ma è anche un'arma per noi difensori.
E questo è sicuramente un aspetto che dovremmo approfondire magari in una trasmissione dedicata proprio all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei settori della cybersicurezza e nei settori dei cyberattacchi. Potrebbe essere veramente una variabile interessante da conoscere. Marco Ramilli, grazie davvero per essere stato con noi, Chief Executive Officer di Yoroi, grazie ancora, e ovviamente grazie, congratulazioni per la vostra ammissione in questa alleanza che è la Cyber Threat Alliance CTA, quindi congratulazioni.
Grazie
ancora, e a risentirci presto.
Grazie, a presto, grazie a tutti.
Noi adesso proseguiamo, andiamo avanti, parliamo di temi un po' più leggeri ma non meno importanti. Abbiamo parlato di cybersicurezza, abbiamo parlato di alleanze, e soprattutto abbiamo dato per scontato che il mondo sia un posto non così grande, dove tutto è connesso e dove è importante conoscere l'altro e conoscere dove cosa si fa in altri paesi, in altri luoghi. Questa è una cosa che due giovani studenti di 16 anni hanno capito molto bene. Sono due giovani ragazzi che hanno avuto una buona esperienza di formazione scolastica all'estero, e che hanno deciso di spiegare ai loro coetanei un po' di trucchi per poter fare queste esperienze all'estero, che sono di fatto alla portata di tutti e non sono un qualcosa che deve rimanere nell'ambito della esclusività sociale. Io ve li presento subito, Alessandro Maniscalco e Agostino Rocca, ben trovati, grazie per essere con noi.
Grazie mille, buonasera a tutti.
Ciao Alessandro.
Alessandro Maniscalco, questo era Agostino Rocca, abbiamo sentito. Alessandro Maniscalco, voi avete creato una piattaforma internet che si chiama Boosting Futures, che serve proprio a aiutare e motivare i ragazzi della vostra età a immaginare un futuro diverso, ma attraverso un'esperienza che li porti in giro per il mondo. È vero che solo il 14% dei ragazzi italiani tra i 15 e i 29 anni fa un'esperienza all'estero?
Sì, questo è totalmente vero, e secondo noi questo dato dovrebbe incrementare nel passare degli anni, perché noi abbiamo appena avuto un'esperienza all'estero, questo per Agostino, e io sono all'estero adesso, vicino a Londra, e abbiamo capito l'importanza di studiare all'estero e tutti i valori aggiuntivi che ci porta.
Agostino Rocca, cosa vi ha dato la vostra esperienza di studio all'estero?
Allora, prima di tutto io sono argentino, no? Quindi anche adesso, gli ultimi 2 anni in Italia, per me sono simili a un'esperienza all'estero. Però ho fatto anche un anno in Inghilterra, e tutti questi hanno costruito, no, a darmi prospettive diverse, no, prospettive globali, perché per esempio in Inghilterra è un'atmosfera molto esposta alla diversità, no, a imparare sulle diverse culture, e tutto questo ti dà un punto di vista globale, diciamo, che in un mondo globalizzato di oggi, anche se adesso c'è una tendenza per la deglobalizzazione, questo è utilissimo, e noi crediamo che nel futuro, no, potremo contribuire ad avere un mondo ancora più unito, no, e più pacifico forse anche.
Agostino Rocca, avete l'impressione di aver incontrato una comunità internazionale più ricca tra gli studenti all'estero di quella che esiste in Italia?
Sì, poi sicuramente, poi non so se sono il migliore esempio io, perché adesso faccio la scuola inglese, che già quello è... già più di metà degli studenti sono internazionali, però sicuramente conosci gente da tutte le parti del mondo, e questo veramente ti aiuta tantissimo a capire, no, i loro punti di vista, e nel futuro, cioè, sviluppi delle abilità di comunicazione che sono utilissime.
Alessandro Maniscalco, l'iniziativa che voi avete lanciato, questa piattaforma Boosting Futures, ha anche una forte valenza sociale, no? Serve un po' a eludere quelle che sono le trappole sociali, per cui uno magari ritiene di non avere i mezzi o gli strumenti per poter studiare all'estero, non conosce le strade per andare all'estero e fare nuove esperienze. Voi rivelate qualche strada alternativa?
Sì, esatto, e questo è uno dei nostri scopi di Boosting Futures, è la voglia di motivare coetanei della nostra età a andare a studiare all'università, forse all'estero, però per dire che l'università è un obiettivo raggiungibile. E le università ti aiutano in vari modi, e uno dei problemi ovviamente è il problema economico, però facendo con esempio l'università di Harvard, conosciuta in tutto il mondo, se la tua famiglia ha un reddito sotto i 75.000 euro, l'università non solo ti paga l'istruzione, ma ti paga anche l'alloggio e tutti i voli, e questo per far capire agli studenti che l'università, se sei buono accademicamente e hai voglia di imparare, le università ti aiutano.
Insomma, le possibilità ci sono, però serve sicuramente anche avere, diciamo così, prepararsi un po' a questa esperienza internazionale. Insomma, bisogna avere una buona padronanza almeno della lingua inglese o di un'altra lingua, e essere disposti a non farsi spaventare, no, dalle novità.
Sì, certamente, e quindi infatti nelle nostre presentazioni parliamo di tutti questi trucchi, di quando iniziare, e lei parlava del problema della comunicazione, e perché noi l'abbiamo anche visto questo problema, e quindi è il secondo scopo di Boosting Futures, dove abbiamo creato delle lezioni che noi chiamiamo peer-to-peer, studente a studente, per riuscire a migliorare la comunicazione in inglese, e questo facendo generalmente conversazione, però ovviamente noi siamo degli studenti, e allora chiediamo aiuto ai nostri professori che ci danno che ci guidano a cosa insegnare, tutto questo per provare a migliorare l'inglese degli studenti che vogliono arrivare all'università.
Agostino Rocca, sfatiamo un mito, e soprattutto, anzi, più che sfatare un mito, leviamo un punto di fraintendimento. Diciamo così, ispirare altri studenti a andare a studiare all'estero non significa spingerli alla fuga da un sistema che non si ritiene valido, anzi significa invitarli a arricchire la propria esperienza. Questa è la corretta filosofia?
Sì, sicuramente, completamente d'accordo, perché un'esperienza all'estero non vuol dire che, per esempio, scappi dall'Italia, se no che vai là, fai un'esperienza, ti dà, come ho detto prima, questa nuova prospettiva, e poi torni e torni con delle, avendo imparato delle cose nuove che ti possono aiutare tantissimo. E questo veramente è veramente fattibile, perché non importa dove vieni, no? Le università guardano non direttamente chi ha i migliori voti, se no chi approfitta meglio le opportunità che hanno. Quindi se tu sei uno che va alla migliore scuola e c'hai tutte le risorse che puoi avere bisogno disponibili, le aspettative saranno molto più alte. Invece se forse hai problemi economici vai in una scuola che tendenzialmente non è molto buona, così loro capiscono questo e quindi le aspettative sono diverse e accettano basato su questo.
Questo non vuol dire appunto che vengano chiuse le porte, ma piuttosto che ci sono diversi canali di ingresso e vengono presi in considerazione i diversi standard. Alessandro Maniscalco, quanto poco si sa in Italia delle possibilità di andare all'estero? Tra l'altro voi non siete ancora all'università, ci andrete, avete poco più di 16 anni, siete al penultimo anno del liceo, insomma già avete comunque iniziato a frequentare anche corsi di studio che non in Italia. Tra l'altro Alessandro Maniscalco in questo momento si trova in Inghilterra.
Sì, esatto, mi trovo in Inghilterra, e vorrei dire che per fare questo progetto, processo di ammissione a questa università, bisogna già iniziare almeno 2-3 anni prima, 2 anni mi sembra abbastanza giusto, e quindi già sto pensando a tutte le varie università. E sì, parlando con i miei coetanei, amici che sono a Roma, non hanno questa voglia di andare alle migliori università a fare questa esperienza all'estero, e questo è lo scopo di Boosting Futures.
Quindi di motivarli anche nella scoperta di un mondo diverso che è al di fuori della porta di casa, forse richiede un pizzico di coraggio, magari soprattutto per chi è più giovane. Alessandro Maniscalco, siamo in chiusura. Come si trova la vostra piattaforma e come si fa a mettersi in contatto con Boosting Futures se ci sono dei vostri coetanei che vogliono saperne di più su come si studia all'estero?
Allora, la nostra piattaforma, basta che vai su Google, su Safari, e cerchi boostingfutures.com, e là ci sono tutti i dettagli dei nostri contatti, però in alto a destra c'è scritto sign up, e là puoi decidere se vuoi essere un tutor come noi che insegniamo l'inglese, la matematica e la scienza, o se no se vuoi essere un beneficiary, che sono le persone che vorrebbero essere aiutate.
Quindi puoi scegliere di aiutare e di contribuire a aiutare gli altri studenti o di beneficiare di quelli che sono i servizi che vengono offerti dalla piattaforma di Boosting Futures. Intanto grazie davvero a Alessandro Maniscalco e Agostino Rocca, il tempo a nostra disposizione sta terminando, abbiamo ancora pochi secondi. Io vi ringrazio, ricordo ancora la vostra piattaforma, una bellissima iniziativa lanciata da questi due ragazzi di 16 anni per invitare i coetanei a prendere in considerazione la possibilità di ampliare le proprie prospettive con un periodo di studio all'estero. È sicuramente un'esperienza molto importante, un'esperienza che possono fare tutti attraverso i giusti canali, quindi affrettatevi e informatevi. Grazie davvero per il vostro contributo, grazie a Luciana Fantini e a Daniele Giorgi per l'assistenza tecnica e di regia. Da Stefano Scicinski è tutto.